Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Forse tutti noi siamo abituati un po' dall'iconografia a pensare a Giuseppe come un vecchio. Non c'è nessun motivo per cui non dobbiamo rappresentarcelo come un anziano. Tutt'altro, certo, il protovangelo di Giacomo, ma sono sempre fonti non canoniche. In realtà le fonti rabbiniche del tempo di Gesù dicono che per l'età giusta per una ragazza per sposarsi sui 12-14 anni e per un ragazzo sui 16. E noi possiamo pensare, naturalmente si tratta di culture diverse, di latitudini diverse, anche oggi in molte zone del pianeta ci sono dei matrimoni che noi non penseremmo, eppure fanno parte della cultura del luogo, determinata da tanti motivi. E quindi abbiamo di fronte a noi questo giovanottino. Mi piace pensare a Giuseppe come un sedicenne che aveva avuto, era innamorato di Maria. Il matrimonio in questa cultura, nel mondo dell'Antico Testamento, mentre per noi influenzati dal diritto canonico, ma appunto è venuto successivamente, per noi il matrimonio è un atto puntuale, è un sì reciproco degli sposi. In altre culture, a parte che il sì potrebbe non essere neanche degli sposi, ma potrebbe anche essere dei genitori degli sposi, e comunque sia il matrimonio è un atto complesso. C'è una specie di promessa nuziale che è esattamente quella che si sono scambiati, essendo promessa sposa, ma è una promessa un po' sui generis, non è una promessa di qualcosa che faremo tra un po' di mesi, una specie di quello che una volta era il nostro fidanzamento. Non è una promessa di matrimonio in quel senso lì, è una promessa di matrimonio che è già un matrimonio. Tanto è vero che Maria avrebbe potuto essere perseguita come adulta perché ha avuto un figlio, e non è evidente che si tratti dello Spirito Santo. Quindi ciò che intravide Maria è quello che noi vediamo anche in alcune pagine del Vangelo: la possibilità di essere lapidata come adulta. Penso a questi due ragazzini che si amavano. La nostra preoccupazione per salvaguardare la verginità perenne di Maria non deve portarci a sottovalutare il fatto che Maria e Giuseppe davvero si amavano, il che tra l'altro dovrebbe contribuire anche a togliere al rapporto tra uomo e donna quella dimensione che a volte siamo portati a vedere, quasi di rischio o di peccaminosità. Il loro è un vero matrimonio, anzi si può dire che il matrimonio canonico di fatto è esemplato sul sì di Giuseppe e di Maria, tanto è vero che per il diritto canonico è sufficiente il consenso e non l'unione coniugale, cosa che non era, come dire, era tutt'altro che scontata. Anzi, nel primo millennio i diritti germanici, quelli che erano anche in vigore nella Chiesa, adesso non facciamo la storia del sacramento del matrimonio, ma si considerava il matrimonio nato dall'unione, e invece no, da un consenso, proprio come quello di Maria e di Giuseppe. Ma al di là di questo, vediamo la storia di questo ragazzotto che non parla mai, ma che mostra l'amore con i fatti anziché con le parole. Ed è per questo che mi sta profondamente simpatico. Giuseppe, pensiamo poco a Giuseppe. La sua bellezza è, come dire, quasi assorbita dallo splendore della Madre di Dio. Eppure Giuseppe, guardate, è il santo nascosto per eccellenza. Non dice nulla, mai. Però obbedisce, porge l'orecchio, ascolta la voce del Signore. E la voce del Signore, quando entra nella vita di una persona, anche nella nostra, se ci pensate bene, molte volte ci chiede cose molto ragionevoli. Ma ci sono delle volte che noi sentiamo di dover fare qualcosa di veramente irragionevole. E qui è il salto nel buio, che è la fiducia nella sua parola. Penso che si potrebbe dire anche di San Giuseppe quello che dice San Paolo in un altro contesto: scio cui credidi, so a chi ho dato fiducia. E infatti era uomo giusto. Nell'Antico Testamento giusto significa che adempiva la legge. La giustizia, la tzedakah, nell'Antico Testamento è l'adempimento della legge. E siccome era uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, proprio perché avrebbe significato esporla alla lapidazione come adultera. E lui le credeva, sapeva che non era un'adultera, che il figlio che aspettava, che non avrebbe dovuto aspettare, stando quella particolare forma di celebrazione del matrimonio, sapeva che non era opera di altri, ma che veniva da Dio. E pensò di ripudiarla in segreto. Lo sappiamo solo io e te. Ma io e te non ci uniremo, perché non siamo marito e moglie. Molti romanzi sono stati scritti anche su questo, no? Forse vi ricordate, negli anni 70, mi pare, Pasquale Festa Campanile scrisse Per amore, solo per amore, un romanzo basato sulla figura di San Giuseppe. Quello che rimane è che il Signore porta i suoi servi a volte a compiere cose molto ragionevoli e molto comprensibili, e a volte sconvolge la vita, portandoti a fare delle cose che non avresti mai pensato di fare e che tu fai soltanto perché ti fidi della sua parola. Non temi di fare quello che tutti temerebbero di fare, perché ti fidi della parola del Signore. Questo cammino, in questa pagina che abbiamo letto, è sintetizzato in un sogno. Certo, i sogni di Giuseppe ve li ricorderete nell'Antico Testamento, perché la scrittura spesso parla del sogno come un modo di parlarci di Dio. Beh, può anche essere un significato letterale, ma in genere noi, dopo Jung, pensiamo che i sogni siano delle manifestazioni dell'inconscio. Eppure, appunto, il Signore ci parla anche in forma crepuscolare. Il sonno, infatti, è il momento in cui le tue difese, le tue barriere, anche la tua ragione, vengono meno e tu sei più, per così dire, esposto alla parola del Signore. Emergono dentro di te, nel sogno o nel dormiveglia, come tutti noi sappiamo, quei pensieri che a volte rimangono latenti in noi e che si sedimentano. Io penso che quello che qui è presentato come un sogno sia quel discernimento, quella lunga riflessione alla luce della fede e anche alla luce della ragione, con la quale questo giovanotto infine ha acconsentito a prendere la sua sposa. E così si è adempiuta la parola: Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Obbedì, l'uomo dell'obbedienza, l'uomo della perseveranza. Non si tratta di obbedire una volta sola, si tratta di rimanere nell'obbedienza. Obbedienza in italiano deriva da ob, audire, porgere l'orecchio. Quell'ascolto che lui manifestò in quel momento lo custodì anche dopo, fino a quando, come sapete, scivola via e a un certo punto non lo vediamo più. Di qui la pia tradizione che Giuseppe sia morto tra le braccia di Maria e Gesù, come tutti noi vorremmo morire, e in questo senso lo invochiamo patrono della buona morte, come suol dirsi. Ma direi che Giuseppe è soprattutto patrono della buona vita, di come bisogna vivere, perché poi uno muore come è vissuto. E allora invochiamo Giuseppe, perché ci aiuti a essere uomini e donne che ascoltano la parola, fedeli, perseveranti, generosi, uomini di discernimento, uomini che mostrano l'amore con i fatti e non con le chiacchiere. Giuseppe, l'uomo nascosto. Se volete, quando andate a casa, se volete, potete anche constatare se vi dico o no una bugia. Vi sarete mai domandati, nell'ultimo canto, nel paradiso, Dante trova un sacco di santi e di fatto li nomina. Sembra strano, ma non si trova San Giuseppe. Allora, com'è? Ha visto San Bernardo, ha visto Santa Lucia, la Madonna non se ne parla neanche, San Pietro, quanti santi sono nominati, ma perché Giuseppe non è nominato? Se andate all'inizio del 33esimo del paradiso, provare per credere. Le prime, non proprio le prime dall'inizio, ma quasi all'inizio, e fate un acrostico, cioè prendete le iniziali delle singole terzine. Vedrete che quasi dall'inizio le singole terzine, se le mettete una dopo l'altra, formano la frase Iosip, che è la forma medievale per dire Giuseppe, Iosip av, ave, ti saluto Giuseppe. E così il sommo poeta cattolico saluta silenziosamente il santo più silenzioso di tutti. E allora chiediamo la sua intercessione. Se volete, tra l'altro, ne faccio parte anch'io, ma se volete vi scrivo, c'è anche un'associazione, si chiama la Pia Unione di San Giuseppe. I membri di questa associazione si impegnano, molto semplicemente, a recitare ogni giorno una breve preghiera a San Giuseppe per gli agonizzanti. Se volete vi scrivo, basta che mi diciate il nome e io vi scrivo volentieri. Ma insomma, aderenti o no alle pie associazioni che ci sono nella Chiesa, quello che il Signore ci domanda è di contemplare la bellezza di questo santo, di fatto per me, il fatto che mi hanno iscritto, tra l'altro contro il mio volere, mi sono trovato iscritto senza chiederlo, a questa associazione, mi ha avvicinato un po' di forza a lui. Chiediamo la grazia di essere uomini e donne di ascolto, di nascondimento, di silenzio, di operosità, di perseveranza.